vivo con te.
Ciao a tutti, bentornati su Unica Radio, bentornati a Gnam Gnam, seconda puntata di questo ciclo interamente registrato dalle nostre quarantene, dalle nostri arresti domiciliari. Io sono Andrea Ferrero e qui con me c'è anche
Fabio. Sono Fabio, ciao a tutti, non ero assente, stavo in realtà un po' manipolando tra l'audio per essere sicuro che ci sentiamo tutti. Anche io sono nella mia stazione di regia personale qua a casa, benvenuti nella mia cucina. Non c'è il video perché siamo in radio, ma sareste nella mia cucina. E tu, Andrea, dove sei?
Io sono nella stanza dove c'è il televisore, il computer, diciamo, chiamiamolo nello studiolo.
Ok, quindi precisiamo, siamo a più di un metro di distanza. Continuiamo questa serie di Gnam Gnam dedicata in parte all'emergenza, con l'idea di venire incontro alle persone che per vari motivi, ad esempio per quarantene forzate davvero in casa senza possibilità di uscita, magari isolati, hanno bisogno di qualche istruzione su come fare dei piatti semplici perché magari non hanno mai cucinato. Quindi questo è il nostro piccolo aiuto che vogliamo dare a tutti.
Quindi allora volevo dire anche che i contatti sono, o comunque il modo di poterci ascoltare, sono dal sito di Unica Radio,
unicaradio.it,
sono con la famosa app di Unica Radio, siamo anche in DAB Plus,
ok, quindi su radio digitale,
esatto, e poi
sulle piattaforme di podcast. Siamo anche comodamente ascoltabili nei giorni a seguire dopo la messa in onda del programma sulle piattaforme Spotify e Google Podcast.
Benissimo. Esiste anche un'email che è gnamgnam@unicaradio.it, che se volete usare noi saremmo ben lieti.
Allentiamo e possiamo prendere spunto magari per altre puntate o per darvi delle risposte. Una diciamo, Andrea, ti volevo dire che una nostra ascoltatrice ci scrive un po' arrabbiata, tra virgolette, in modo simpatico ovviamente. Dice: ma voi avete dato la ricetta della pasta, 50 grammi di pasta a testa, ma io ne mangio più di un etto, no? Sì, ma abbiamo precisato, cara amica, che queste sono dosi perché siamo in casa chiusi senza fare movimento, quindi per limitare un pochino la quantità di carboidrati che ci sono nella nostra dieta. È ovvio che normalmente la gente mangi più pasta, quindi queste dosi sono dosi speciali.
Infatti più i nutrizionisti, quelli che ne sanno, perché noi ovviamente non siamo medici, nutrizionisti, dietologi, però parlano appunto di limitare la pasta e i carboidrati e aumentare verdura e frutta per evitare,
sì, questa è la cosa importante,
per evitare imbarazzanti sovrappesi, non so se dite sovrappeso,
problemi, sovrappesi, problemi sulla glicemia
esatto,
e cose analoghe.
Che poi non è una speranza, però tra poco c'è la prova costume, quindi bisogna farsi trovare in forma.
Speriamo di poterla fare questa prova, io ci spero. È il primo anno che voglio fare la prova costume.
Allora Fabio, la settimana scorsa abbiamo parlato di pasta al burro, questa settimana parliamo invece di pasta al pomodoro, tra gli altri argomenti. Ecco,
esatto,
dimmi
esatto.
Tu quali sono gli argomenti di questa puntata?
È una puntata monotematica, è dedicata tutta al pomodoro, parleremo della ricetta base della pasta al pomodoro, parleremo del pomodoro proprio come ortaggio e completeremo con nell'analizzare le nuove varietà di pomodori che ci sono in commercio negli ultimi 10-20 anni, che sono ora però un must del mondo ortofrutticolo, sono i cultivar che si usano di più.
Ok, allora adesso, prima di un piccolo brano musicale, dimmi il nome di chi ci ha scritto questa cosa che c'è poca pasta, se si può.
Sì, certo, e la salutiamo anche, è la nostra amica Benedetta. Quindi dice, lei è romagnola, lei dice: io cavolo mangio due etti di pasta, non 50 grammi. 50 grammi dice, sarebbe da picchiarvi.
Va bene.
Ciao Benedetta,
dai.
Ciao Benedetta.
Ciao Benedetta. Comunque, via con la musica e ci ritroviamo qui a continuare a parlare di pomodori e pasta al pomodoro. Mm-hmm.
come va?
Bah, 2 ore di fila se stavamo a menà per comprare il nuovo iPad.
Ah, c'era pure in promozione una TV 3D Full HD LCD con DVD. M'hanno dato un buono, che vuol di? Bah, sai, per non sbagliare me son preso pure Sky. Dai, non sia mai che mi perde il derby e poi sono guai.
Ma come va? Va bene, ma che domande, anche se sto praticamente mutante. Qua se ride e non piagne, alla grande indossa, ma dimmi un po' sta chi si indossa, lo spettro proprio rotto e ma vieni in pizza santo e la forma intera e dice se è tuo ristorante vuoto lo sta. Ma dimmi un po' sta crisi rossa, qua sto sempre solo a magna e da sciampando merignone delle merignone resto qua, 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 qua.
1, 2, 3, 4 vedo parti a go-go. C'è lo show dei Plateau e Louis Vuitton.
Me coglion!
A bella!
A bella!
Ostenti i tuoi bling bling. Bruci lo stipendio al compleanno per affittare la limousine.
Amore?
Sì?
Fa un po' freddo.
E mettete il giaccone.
Ma sei pazzo qua cortina, tutte nude, sì, ma col visone.
Ma come va? Va bene, ma che domande, anche se sto praticamente mutante. Qua se ride grande indossa, ma lì ma posta chi si indossa, lo spettacolo rotto e ma vieni in pizza santo e la forma intera e dice se è tuo ristorante vuoto lo sta, ma lì ma posta chi si indossa, qua sto sempre solo a magna e sto sciampando merignoni delle sto qua qua qua.
Sono rinunci alle tue locute, 6.000 euro per una Birkin bag. Meglio un anno di galera che sta senza Formentera. A primavera me ne vado in crociera.
Basta me ne frego, faccio a modo mio. A me compro pure il disco del cucino Pio.
Non ci potrebbe essere cucina italiana senza un super protagonista, ovvero il pomodoro.
Hai ragione, posso solo che applaudire a questa frase. Praticamente non esisteremo gastronomicamente, semplicemente. Immagina la pizza, immagina i ragù, immagina tutti i sughi, no? Cioè, manteremo forse come nei paesi dell'est, brodini con cavolo.
No, non farmici pensare. Però, appunto, il pomodoro, un bello ortaggio, come la patata, è arrivato in Italia, appunto, con la scoperta del Nuovo Mondo. Nel 1492.
Esatto. Quindi sì, da quel momento lì, diciamo, è cambiata la cucina dell'Italia.
Esatto, un must. Quindi, oltre alla pasta al burro della settimana scorsa, questa settimana parliamo di un altro, diciamo, must, ovvero la pasta al sugo. Ecco, per i nostri ascoltatori, anche loro in quarantena, anche loro agli arresti domiciliari, ecco, diamo una piccola ricetta di come si può preparare una buona, bella pasta al sugo.
Allora, diciamo, innanzitutto è uno strumento comodissimo questo sugo al pomodoro, perché basse calorie, è facile da conservare, si può usare come base per altre preparazioni anche più complesse come le melanzane alla parmigiana o come le lasagne. Farlo non è per niente difficile, però lo possiamo a questo punto, come si dice nei programmi di cucina, impariamo insieme.
Esatto.
Allora, sugo al pomodoro, diciamo, il migliore sarebbe fatto con i pomodori freschi, quelli allungati, cosiddetti San Marzano, per noi anche detti pelati, no? Al giusto punto di maturazione. Ma siamo in emergenza, siamo in casa, ci accontentiamo, come faremo anche di solito, tra l'altro, di un'ottima bottiglia di passata di pomodori. E su questo in Italia, devo dirti Andrea, siamo davvero fortunati, perché le passate industriali sono quasi tutti di ottimissima qualità. Quindi scegliete quella che più vi gusta, quella che avete in casa. State attenti solo che sia una passata normale, senza condimenti aggiunti. A volte si trova con basilico, con aglio, normalmente hanno tutti non buoni quelli.
No, io vorrei dire, spezziamo una lancia, noi siamo in Sardegna, usiamo prodotti sardi, quindi un buon pomodori e passata.
Se c'è una cosa eccezionale in Sardegna sono proprio i pomodori.
Quindi usiamo queste cose, diciamo, aiutiamo l'economia sarda e compriamo solo sardo o quasi.
Sì, anche perché tra poco, secondo me, avremo nella nostra isola abbiamo la fortuna di essere da sempre stati, diciamo, indipendenti da un punto di vista agroalimentare, e quindi probabilmente un po' di cose da fuori inizieranno a scarseggiare, ma noi tutto ciò che è il mondo agroalimentare ce l'abbiamo in casa, e su questo posso dire che è una grande fortuna in questi momenti. Vi dicevo, appunto, cerchiamo di non prendere passate che hanno aromi aggiunti, perché normalmente non sono buonissime. Normalmente una bottiglia di passata contiene circa 700 grammi di prodotto. In alternativa alla bottiglia si può usare ovviamente la polpa di pomodoro, oppure addirittura la scatola, il barattolo di pelati. Attenzione che questi sono cosiddette conserve a crudo e quindi richiedono una cottura più lunga, oltre che i pelati vanno poi schiacciati con una forchetta prima, che se no rimangono interi. Con la passata invece, la passata è precotta e quindi ovviamente si accelerano i tempi di preparazione. La salsa si può fare in tanti tipi, ce n'è un modello base che è semplice, è pomodoro e cipolla, che è quella che presenteremo, oppure si può fare pomodoro, aglio e basilico, che è quella che poi anche a Napoli viene chiamata a pummarola in coppa, no? Oppure quella completa, che sarebbe col soffritto di carota, cipolla e sedano. Sono tutte facili, però prendiamo quella di cipolla e poi vedremo le varianti.
Ti ricordi quando eravamo ragazzini noi, quando c'era la pubblicità, o così o pomì?
Esatto, e ora usiamo pomì. Allora, la dividiamo in due perché vedo che i tempi corrono, quindi iniziamo l'argomento e poi lo mettiamo un po' di musica e poi lo completiamo. Prendiamo una cipolla bianca di medie dimensioni, su un tagliere la tagliamo via i due estremi della cipolla, cioè dove sta il picciolo e dove sta il fondo. Eliminiamo la buccia dura esterna incidendo la buccia esterna con un coltello. Tagliamo in due la cipolla, la tagliamo a listarelle longitudinali e poi in modo ortogonale, in modo tale da ottenere dei cubetti di cipolla. Fate con calma, non siamo in chef, non ci corre dietro nessuno in questo periodo.
Non siamo neanche a MasterChef col tempo che corre, quindi
questo periodo è bene non tagliarsi, può essere difficile in questi giorni, non è molto bello andare all'ospedale per mettere due punti, quindi prendete tutto il tempo che serve. Se lo avete potete usare anche un piccolo frullatore per fare soffritti, e quindi fate ancora prima. In un tegame a bordi alti o una casseruola mettete un bel filo d'olio, 4-5 cucchiai, che lasciamo scaldare, e aggiungiamo quindi poi la cipolla per soffriggere, che mescoleremo di tanto in tanto, copriamo con un coperchio finché la cipolla non diventa trasparente. Questa è la regola base. Saliamo poi, aggiungiamo il pomodoro, saliamo quanto ci piace, vi consiglio non troppo sale, mettiamo magari mezzo cucchiaino di sale, facciamo cuocere a fuoco basso con il coperchio il sugo finché il liquido schizza da tutte le parti, quindi meglio avere un coperchio sopra, mescolarlo di tanto in tanto e sollevando poco a poco il coperchio, inserendo ad esempio un cucchiaio di legno nell'intramezzo, e state attenti che non si attacchi, al limite abbassate il fuoco, fate cuocere 15-20 minuti, alla fine assaggiate il sugo. Se vi sembra che sia ancora un po' pochino magari troppo acido, vi consiglio di aggiungere un cucchiaino di zucchero oppure la punta di un cucchiaino di bicarbonato, proprio una puntina di bicarbonato.
A me è troppo dolce, non piace il sugo, devo dire la verità.
Sì, certo, ognuno ha i suoi gusti. Assaggiate alla fine e decidete. Ancora un pochino di sale, no, è troppo acido, ancora un pochino di zucchero e ottenete l'effetto che volete. Questa dose, 700 grammi di pomodoro, vale per 4 piatti, quindi ne useremo la metà.
No, dicevo, credo che molto di questi gusti siano anche legati all'abitudini familiari, no? Come faceva il sugo tua mamma, certo, e che non sei abituata a quello.
Sì, sì, questo è vero, infatti ognuno lo decide come vuole, però è comodo perché te lo fai come vuoi. Un pochino di musica, Andrea, e ci rivediamo.
Quella cosa che al mondo non c'è, che ho sognato, aspettato che un giorno arrivasse da me come dono dal cielo. Ora che posso vedere lo sguardo che hai e i tuoi occhi più belli che mai, tutto il mondo si illumina col tuo sorriso e amore e non solo parole.
Qui ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus, ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
Io resto a casa perché ho rispetto di me stesso. Io resto a casa perché ho rispetto per gli altri. Io resto a casa perché devo contribuire a spezzare, tac, la catena di contagio del coronavirus. Perché voglio che tutto questo finisca al più presto. Quindi, se ancora non si è capito, dobbiamo restare a casa per combattere tutti insieme e salvare il bene più grande che abbiamo, la salute. Quando c'è la salute, l'avete detto, a casa.
Gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce bianco fondo, di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. O mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. O mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Ti prego la mano, dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai, non so chi sei, non so più chi sei, mi fai paura. O mare nero, mare nero, mare nero, trasparente come
l'acqua sta bollendo, tra un po' butteremo l'acqua, però dobbiamo concludere col sugo. Cosa si deve fare adesso?
Allora, abbiamo il nostro sugo pronto in una cassebola, metà lo mettiamo da parte se siamo in due, abbiamo detto una dose per quattro persone, quindi se siamo in due ad esempio mettiamo metà sugo in un contenitore di vetro, lo teniamo in frigo, lo possiamo anche surgelare, quindi è comodo forse farne un po' di più rispetto alle dosi, in modo tale da averlo per altre cene o altri pranzi.
Anche perché le nostre nonne facevano la passata, insomma, ti ricordi? No?
C'era tutto quel lavoro,
quel rito, lo tenevi per tutto l'anno.
La mia mamma era di Masone, un paesino nell'entroterra del Ligure, tra Liguria e Piemonte. Mi ricordo che d'estate tutti i contadini raccoglievano pomodori, c'era un odore di passata di pomodoro in tutto il paese. Usavano fare la famosa bottiglia di pomodoro.
Adesso si va al supermarket, tutto più comodo,
più veloce.
Si perde un po' della poesia, forse.
Certo. Allora, dicevamo, abbiamo il nostro sugo, ne mettiamo metà lo lasciamo nella casseruola e mettiamo un bel litro d'acqua se siamo in due, abbiamo detto non usiamo troppa acqua in modo tale da non dover sprecare troppo gas. Ci mettiamo i famosi 100 grammi di pasta, scusaci Benedetta, e quella al formato che più vi piace, lo facciamo un cucchiaino di sale nella pasta, la facciamo cuocere per il tempo segnalato nella confezione più qualche minuto, quindi la facciamo bollire come abbiamo spiegato la settimana scorsa, per qualche minuto più il tempo della confezione, assaggiamo, se è al dente la scoliamo, quindi la pasta è bella pronta, la aggiungiamo nella casseruola dove abbiamo messo la metà del sugo. La giriamo bene con un cucchiaio di legno e scaldiamo, diamo una bella scaldata al sugo dentro la casseruola in modo tale che la pasta assorba i gusti del sugo. Mi sta venendo fame, cioè sto aumentando l'acquolina. Detto questo, una bella grattugiata di parmigiano, di grana, di pecorino, del formaggio diciamo da raspa che più vi piace, e semplice, fantastica, pronta da essere impiattata nei nostri piatti.
Però, se non ricordo male, ci sono anche delle varianti.
Sì, esattamente. Allora, invece della cipolla si può insaporire nell'olio caldo uno spicchio d'aglio, a chi piace anche un trito d'aglio se uno la vuole più forte, aggiungere poi il pomodoro e continuare al posto della cipolla. Alla fine si può aggiungere 2 o 3 foglie a crudo di basilico in modo tale da insaporire quindi il pomodoro con aglio e basilico. Questa è una ricetta che ad esempio io avevo mangiato, io ho sempre detto che la più buona pasta che al pomodoro che ho mai mangiato l'ho mangiata a Napoli, guarda caso,
no.
Dove un cuoco una notte nell'hotel, eravamo arrivati tardi, c'erano le cucine chiuse, gentilmente ci ha preparato una pumarola e l'ha fatta così, era eccezionale, non so se perché avessimo una fame straordinaria, ma era
forse avevate fame.
Per fare diciamo il trito, cioè per pulire l'aglio, per chi non lo sapesse, la buccia dell'aglio è molto attaccata allo spicchio, quindi io prendo uno spicchio d'aglio, non è facile togliere, un modo è di passare lo spicchio d'aglio sotto il palmo di una mano e farlo rotolare ad esempio sopra un tagliere facendo un pochino di pressione in modo tale che la pellicola esterna si stacchi quasi naturalmente, a quel punto si tagliano gli estremi e con le mani si può togliere la cosiddetta camicia dell'aglio. Ricordiamoci che se io voglio usare uno spicchio nudo diciamo nei termini di gastronomia, si dice usare un aglio senza camicia. Se invece ci sono delle ricette per cui è previsto buttare l'aglio addirittura vestito con la sua buccia, si dice che è un aglio con camicia.
Io preferirei buttarci uno spicchio d'aglio così, così dopo lo puoi anche togliere, ha insaporito.
Però c'è gente a cui piace l'aglio, quindi c'è gente che invece lo vuole. Se io ad esempio all'aglio ci aggiungo del peperoncino, ottengo una arrabbiata. Quindi io posso fare un trito di aglio, ci aggiungo un peperoncino, faccio il sugo e facilmente ho fatto una bella pasta all'arrabbiata. Un altro sugo più completo è quello proprio tradizionale, è quello che richiede un trito di cipolla, sedano e carota. Quindi prendiamo la ricetta base con la cipolla e sostituiamo la semplice cipolla con un trito di cipolla, sedano e carota. Si ottiene un sugo alle verdure molto più saporito e adatto a molte preparazioni, tra cui appunto quello a melanzana alla parmigiana, che vuole questo retrogusto di sedano.
Ho capito.
Come si puliscono queste verdure? La carota va grattata con una lama di un coltello in modo tale da togliere la cuticola esterna, poi va sciacquata bene sotto l'acqua e tagliata longitudinalmente e poi ortogonalmente per formare tanti cubetti. Il sedano ha delle nervature coriacee, va intagliato con la lama di un coltello nella parte superiore, poi vanno sfilate queste nervature. A questo punto si sciacqua sotto l'acqua e si cubetta, taglio longitudinale e taglio ortogonale in modo tale da avere i cubetti.
Oh, ma vieni mini come la prova del cuoco Masterchef, qua siamo ad altissimi livelli, cioè ci fanno un baffo.
Fanno un baffo tutti. E quindi questo, diciamo, sono le tre ricette di una pasta al pomodoro. È versatilissima, appunto, aggiungendo peperoncino si ottiene una pasta all'arrabbiata, se ci metto della pancetta posso ottenere delle sorte di paste alla matriciana o del guanciale o del quello che avete. Ovviamente, ripeto, non stiamo parlando di ricette tradizionali, che capiamo che in casa potremmo non avere tutti gli ingredienti,
ma poi Fabio, la cosa importante è anche sottolineare che la cucina italiana dà proprio ampio spazio alla fantasia, alle prove, alle sperimentazioni.
Infatti, l'abbiamo sempre detto, gnagnam, quindi esistono le ricette ufficiali, ma poi esiste un esercito di ricette familiari altrettanto buone.
Esatto, poi in questi giorni di clausura forzata ho scoperto che esiste anche un canale dove trasmettono solo cucina sul digitale terrestre, adesso non ricordo il canale, però vuol dire che la cucina è proprio centrale.
Beh,
nella nostra
periodo
cultura.
Usciremo dalla quarantena tutti più grassi, sicuro.
Esatto, la cucina è centrale nella cultura italiana e quindi questo lo dimostra, insomma, anche l'importanza di gnam gnam.
Say you don't know me, I'll recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight.
arriviamo alla sezione di Gnam Gnam dedicata più allo stile classico della trasmissione, un po' di racconti attorno al mondo del cibo. Puntata monotematica, la vogliamo dedicare al pomodoro e quindi parliamo di questo ortaggio che, come abbiamo detto prima, è così importante per la cucina italiana. È tanto importante che barattoli di pelati o bottiglie di passata non possono mai mancare nella casa di ognuno di noi. La nostra cucina è talmente legata al pomodoro che viene automatico pensare che il pomodoro sia sempre esistito nella cucina italiana, fin dagli antichi romani.
No, vabbè Fabio, questa è una scivolata, nel senso.
Una cagata.
No, una scivolata, perché diciamo che il pomodoro, così come la patata, è arrivata dal Nuovo Mondo, quindi dopo il 1492.
Quindi poi non ce l'avevano.
No, poi addirittura abbiamo anche una data specifica dell'arrivo del pomodoro in Europa, che è il 1540
con il condottiero spagnolo Hernán Cortés, che in rientro in patria portò alcuni esemplari di questo ortaggio.
E bisogna anche dire che all'inizio, come così per la patata, quindi viva la patata, insomma, queste piante erano la pianta della patata e del pomodoro erano piante ornamentali, delle così un po'
perché si
esotiche.
Guardavano con sospetto, cioè non si conoscevano. Poi entrambe, pomodoro e patata, fanno parte della famiglia delle solanacee, che contengono quindi un elemento tossico che è la solanina, che se mangiata dà disturbi non da poco.
Non si deve mangiare le foglie del pomodoro, ma solo il frutto.
Pensiamoci, non esiste l'insalata di pomodoro con le foglie del pomodoro. Perché? Perché le foglie sono tossiche. Così come la patata verde, se mangiata crudo, può essere tossica. E entrambe quindi vengono viste con sospetto. Il nome pomodoro, pensa, si conosce anche quando è nato. Nasce per l'idea di un senese, Pietro Andrea Mattioli, che era un umanista e medico toscano. Nel 1544 inventa il nome del pomodoro col nome Mala Aura, cioè mela d'oro. Mela in italiano si può anche dire pomo, e quindi pomo d'oro. Infatti i primi pomodori che esistevano coltivati non erano affatto rossi, erano gialli, ecco perché d'oro.
Sono stati selezionati e si è arrivati a quelli rossi.
Sì, infatti nel 1572 viene selezionata una varietà che viene descritta come gagliardamente rossa, quindi era il primo pomodoro rosso. Pomodoro rosso, sì, è un'idea, è un'invenzione italiana. Fu nell'agro nocerino tra il 600 e il 700 a nascere proprio il pomodoro rosso, così come lo conosciamo noi. Abbiamo detto la sua fama di tossico, come per le melanzane, per le patate, è dovuto al fatto che fa parte della famiglia delle solanacee. Probabilmente si ipotizza che qualcuno all'inizio avesse provato a farsi un'insalata di foglie fosse stato molto male. No, secco no, però diciamo, fai delle corse sul trono, penso non da poco, e ti viene un mal di testa terribile. E quindi da qui anche melanzana, no? Mela insana, che non è buona. Poi diciamo, e uno dice, ma allora io devo stare attento, non posso mangiare il pomodoro verde, perché io li trovo in commercio, perché io so che le patate verde contengono molta solanina e sono da buttare, presente quelle con la buccia completamente verde. Molti potrebbe venire in mente, ma allora i pomodori verdi sono tossici? Assolutamente no. Contengono sì solanina, ma in dosi assolutamente diciamo minime. Le uniche parti che non si devono mangiare sono le foglie del pomodoro.
Una bella insalata di foglie di pomodoro, meglio evitare.
Meglio evitarla. Nel 1692 compare la prima ricetta scritta di salsa al pomodoro e si trova nel libro Lo scalco alla moderna di Antonio Latini, che era un cuoco di fine 600, e nel 1692 lui scrive la ricetta della salsa di pomodoro alla spagnola, la chiama così. Ma l'uso del pomodoro in cucina in realtà tarda, bisognerà aspettare la seconda metà del Settecento. E nel 1809 il cuoco parigino Nicolas Appert, ne avevamo parlato di tempo fa, inventa un metodo per conservare le cose.
Che era il, diciamo, la nonna della pastorizzazione.
Esatto, l'appertizzazione, che è quello che facevano le nostre nonne con i barattoli o le bottiglie di pomodoro. Bisogna far bollire, dopo che si sono caricate le bottiglie e chiuse col tappo, farle bollire in un pentolone con dell'acqua tot minuti, in modo tale da distruggere tutti i batteri e aumentare la conservabilità. Da, diciamo, quindi del 1809 nasce la passata al pomodoro, se vogliamo, nasce la possibilità di farla. E la tradizione, abbiamo detto, si è mantenuta viva, quella di fare in casa la passata di pomodoro, fino agli anni 70, quando poi sono iniziate a uscire le passate di tipo industriale, e mettersi lì coi calderoni a fare chili e chili di salsa è diventato non più conveniente.
E forse anche le donne, ma anche gli uomini, dovendo lavorare, avevano molto meno tempo, ecco, di dedicarsi a fare queste cose, anche vivendo in città. Quindi si è dovuti passare per forza ad una.
E si è potuti passare la produzione che consentisse di velocizzare la cucina, certo.
Esatto.
Un po' di musica, ci rivediamo per la seconda parte.
A number two, y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. They can try if they want to. What pits are a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. And fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time.
Che il pomodoro non è sempre stato nella cucina, nella cultura italiana, perché appunto è stato portato dalle Americhe nel 1492, però l'Italia ha un altro primato, che è quello dell'industria del pomodoro, che è una delle più importanti d'Europa.
Potremmo dire che l'industria del pomodoro nasce in Italia. La sua culla sarebbe stata Parma, nelle cui campagne, dopo la metà dell'Ottocento, i contadini producevano dei pani di polpa essiccata che venivano chiamati pani neri. Perché, Andrea?
Perché quando mettevano a essiccare il pomodoro c'erano un po' di mosche nell'aria. Che
era pomodoro e mosche, però va bene, erano i pani neri.
Però no, scusa Fabio, però oggi siamo così attenti all'igiene, quelli non sono morti, quindi
evidentemente... No, probabilmente funzionavano, e poi le bollivi.
Tanto molto male non faceva, evidentemente.
Avrebbe imposto la svolta il professor Carlo Rognoni, docente dell'Istituto Tecnico di Parma, che avrebbe sperimentato la cultura nei propri poderi, siamo nel 1865, e sarebbe poi stato protagonista della diffusione, prima del 1895, dei primi processi razionali per poter fare una produzione in laboratori artigianali di pomodoro. Nel 1857 il torinese Francesco Cirio, vediamo quindi proprio storia tutta italiana, avvia la prima industria di conserviera italiana, rilanciando la tradizione piemontese del cosiddetto pomodoro pelato. I laboratori a Parma sono 4 nel 1893, 5 nel 1894, 11 nel 1896, quindi diciamo è una crescita davvero esponenziale. L'industria parmense acquisisce un autentico primato europeo. Inizia poi addirittura a esportare macchinari, quindi diventa proprio una vera e propria impresa. Le imprese parmensi sono diciamo tutte dotate di apparecchiature moderne e l'industria inizia a dilatarsi nella vicina Piacenza. Insieme le due province conseguiranno l'indiscusso primato mondiale del concentrato di pomodoro, mentre la grande industria Cirio, trasferitasi poi nel Mezzogiorno, si specializzerà piuttosto nei pelati, sostituendo il costoso pomodoro di Torino col più economico pomodoro campano, il San Marzano. Nasce così la Cirio. E il pomodoro, vediamo, è buffo. Il mondo agroalimentare è sempre buffo. Noi pensiamo che la storia del pomodoro sia tutta partenopea, in realtà nasce a Torino, cioè il posto dove mai avremmo pensato di trovare il pomodoro col sole del sud.
Magari nelle prossime puntate potremmo anche raccontare le storie dei grandi marchi dell'agroalimentare italiano come la Cirio.
Certo. In passato l'abbiamo anche fatto per Gnagnamo, quindi abbiamo un po' di storia dell'industria alimentare italiana. Per aiutare i nostri radioascoltatori vorrei fare anche una velocissima classificazione dei cosiddetti derivati del pomodoro che noi troviamo sugli scaffali dei supermercati e dei negozi, così sappiamo come comprarli. Facciamo proprio una carrellata. Passiamo dal concentrato di pomodoro, che è ottenuto dalla concentrazione di diversi livelli del succo di pomodoro. Il residuo secco deve essere tra il 12 e il 36%. Esiste una varietà che viene detta elio concentrato, la cui concentrazione non avviene attraverso macchinari ma attraverso i raggi del sole.
Elio.
Come si usa il concentrato di pomodoro? Beh, si usa in aggiunta al ragù o allungato con acqua per fare delle salse veloci. Ha un potere addensante, quindi si può aggiungere ad esempio alla normale salsa al pomodoro per renderla un po' più densa, e ha un gusto fortemente intenso. Poi i nostri pelati sono pomodori di tipo lungo ai quali viene asportata la buccia e viene solitamente aggiunto succo di pomodoro semiconcentrato. Si possono usare al posto dei pomodori freschi. È una cosiddetta conserva crudo, quindi richiede sempre una cottura. Se si vogliono usare sulla pizza vanno strizzati bene per eliminare il cosiddetto liquido di vegetazione, altrimenti la pizza resta bagnata e molle. Poi abbiamo la polpa di pomodoro, ottenuta dai pomodori, i pelati di prima, che vengono diciamo puliti dalla buccia e tagliati a cubetti tramite un procedimento definito in diretta, in quanto i pomodori vengono lavorati appena raccolti e quindi hanno un gusto, la polpa di pomodoro ha un gusto proprio di pomodoro fresco. È una conserva crudo, quindi le stesse prescrizioni dei pelati. Ne abbiamo le ultime tre, sono la passata di pomodoro, di cui abbiamo già parlato prima. È un succo di pomodoro parzialmente cotto con un residuo secco compreso tra il 7 e il 12%. È la super versatile di tutti, diciamo, i derivati del pomodoro, perché non richiede lunghe cotture ed ideale per tutte le preparazioni di sughi e di salse. Poi ci sono i sughi pronti. In Italia ce n'è
una marea.
Si caratterizzano per l'alto contenuto di servizio, generalmente sono arricchiti con altri elementi. Si trovano in vasetti di vetro e il loro nome è legato alla preparazione contenuta: sugo alla arrabbiata, sugo con melanzane, sugo alla salsiccia. La loro bontà ovviamente dipende dalla qualità degli ingredienti e dalla capacità di chi li lavora, quindi la marca in questo caso è importante, non tutte le marche sono uguali. E finiamo con un must della cucina sarda, i pomodori secchi, un po' di tutto il sud Italia. Si ottengono da pomodori belli, maturi e sodi, samarzano, ciliegino, datterino, che vengono tagliati in due nel senso della loro lunghezza, essiccati al sole dopo essere stati cosparsi con un po' di sale. Si conservano secchi sott'olio e sono per la nostra isola sono un vanto della nostra cucina, dove sono impiegati da molto tempo. Nella cucina sarda il pomodoro secco fa le veci del più moderno dado da brodo. Si aggiunge il pomodoro secco come insaporitore, pensiamo al cavolfiore soffocato con olive, oppure al brodo di carne, al minestrone, all'agnella succhitto, al pollo alla cacciatora, cioè tutte le preparazioni sarde di campagna e non solo, anche di mare, hanno il pezzettino di pomodoro secco. Ecco. Questa è la carrellata. Dimmi.
Dalla carrellata ti sei anche dimenticato una cosa. Quando puoi andare al bar e chiedere un succo di pomodoro.
Quello è molto anni 70. Oggi penso che lo comprano in meno.
Dici che anni 70. A me era capitato una volta in un baretto al Poetto, un tipo aveva voluto il succo di pomodoro.
Allora, senza andare molto distanti, devi sapere che mia moglie piace molto bere il succo di pomodoro, quindi di tanto in tanto è successo che siamo andati a qualche bar e lei ha chiesto un succo di pomodoro condito, che per me era una cosa stranissima, però a lei piace molto. A me bevuto così, devo dire la verità, non tanto, no, anche meglio, se adoro i pomodori.
Meglio sulla pasta.
Concordo. Musica, maestro.
Musica.
lasciata, ma tu sai che te ne sarà sempre grato.
Universitaria di Cagliari.
Grazie scontrino. Lo scontrino elettronico ti semplifica il lavoro. Dal 2020 la gestione della contabilità diventa automatica con il registratore di cassa telematico. Per te un bonus fino a 250 euro per cambiare o adeguare il vecchio registratore di cassa. E per i tuoi clienti la possibilità di partecipare da luglio alla nuova lotteria degli scontrini. Informati su www.agenziaentrate.gov.it. Campagna a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Questa è Unica Radio.
Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio.
La radio universitaria di Cagliari.
È l'energia che mi muove verso il sogno e il futuro. Oggi non voglio vedere nessuno. Tu mi lasci e mi prendi. Esplosivi deserti, il suono della primavera che dura di meno di uno starnuto.
Allergico che i soldi non li ha mai sudati. È uno scherzo candid camera dei deputati. Come stiamo cielo, leggi in faccia, cittadini dello stato d'ansia. Le lacrime che bruciano quando escono dai bulbi. Tu non hai spina dorsale, sono allergico ai molluschi. La testa molto in sala, io mi faccio film, perché è molto meglio che restare qui. La vita che ti viene incontro corre affari spenti. Devi saper fare affari insieme ad affaristi esperti. Con esperimenti fatti solo sopra un certo rango. La gente terra terra quando piove si fa fango. La luna ha mille facce ma ne mostra solo una. Vado in sciocca anafilattico, pizzico di sfortuna. Mentono da tempo in memoria, testati per dividere. Ci tentano le regole perché non sanno scrivere.
E l'energia che mi muove verso il sogno e il futuro. Oggi non voglio vedere nessuno. Tu mi lasci e mi prendi. Esplosivi deserti, il suono della primavera che dura di meno di uno starnuto. E l'energia che mi sposta, che mi muove le ossa. Qualche volta anche per i piedi, per fare sì che io non anneghi, o che ritorni quello di una volta.
La ragazza mi chiedevi se stavo bene, così secco mi si vedevano le vene. Il dottore perché non mangiavo ed ero blu, mi diede il tavolo e io pazzo ci ho bevuto su. Ci stavo dentro solo quando ero fuori, perché per distruggere il mondo partivo da me. L'alcol come medicina per la noia, poi alla fine della storia sulla schiena senti il peso dello scimpanzé. Ma la musica ribelle, prude sulla pelle, sono allergico al contatto con la polvere di stelle. Non so pensare in piccolo, allergico al compatto. Meglio precipitare spesso che volare basso. Da ragazzi soffrivamo una fame diventata bulimia. Ho allergia alimentare, ma per scrivere io devo alimentare l'allergia.
E l'allergia che mi muove verso il sogno e il futuro. Oggi non voglio vedere nessuno. Tu mi lasci e mi prendi. Esplosivi deserti, il suono della primavera che dura di meno di uno starnuto. E l'allergia che mi sposta, che mi muove le ossa. Qualche volta anche per i piedi, per fare
esempio, quando si va nei supermarket, però si trovano pomodori di tutte le forme, tutti i colori, tutti i tipi. Ecco, ma come mai c'è tanta varietà di questo pomodoro?
È un racconto interessante, riguarda proprio le nuove varietà, per chi se ne intende, i nuovi cultivar del pomodoro, che
come
hanno invaso. Cultivar sono le varietà edibili di ortaggi, che normalmente nati per selezioni naturali o artificiali dei prodotti. E quindi io ho il pomodoro, che era, diciamo, l'ortaggio origine, poi ne posso creare, anche con selezioni tipo assolutamente naturale, crearne delle varietà infinite. E in effetti, Andrea, fino agli anni 80 tutti ci ricordiamo che l'insalata di pomodoro era il pomodoro, che poteva essere di due o tre tipi, no? Quello, lo so, sardo c'era quello cuore di bue, oppure l'insalataro classico, lo si tagliava a fette e si condiva l'insalata. Erano pomodori grandi normalmente.
Sì, core
boy, e sì, la grandezza variava da uno all'altro, così come il colore, a volte erano verdi, a volte erano rossi. Ma i pomodori piccoli a grappolo non si trovavano da nessuna parte, non esistevano. Per non parlare poi di quelli a ciliegino, cioè quelli ancora più piccoli, che oggi sono diventati popolarissimi e ricercatissimi. Diciamo che pomodori piccolini di questo tipo, a volte di colore giallo rossastro, venivano coltivati prevalentemente negli orti familiari ed erano cosiddetti, soprattutto nel meridione d'Italia, venivano definiti pomodori da serbo, perché con questi grappoli io li potevo appendere alla finestra, farli asciugare e ottenere delle sorte di pomodorini secchi da usare nella stagione invernale. Ma oggi troviamo nei supermercati una grandissima varietà di pomodori, e tra i quali spiccano molti nomi, più famoso forse il pomodoro pacchino, che viene dalla Sicilia, dalla provincia di Siracusa, dove addirittura può fregiarsi di IGP, di marchio IGP, indicazione geografica protetta, fin dal 2003. Quindi diciamo, c'è questa idea che questo pomodoro, essendo un IGP, diciamo, abbia una storia chissà quale antica, no?
Del
Medioevo a Pachino la gente si faceva
una storia,
no.
Una storia millenaria, no?
In realtà Pachino si coltivavano pomodori fin dagli anni 20, no? E si facevano questi pomodori da serbo, cioè quelli più piccolini si tenevano da parte per la stagione invernale. Ma bisogna arrivare, pensa, agli inizi degli anni 60, perché si assista alla nascita delle prime serre a Pachino, per, diciamo, la produzione di pomodoro. Ma in quegli anni si coltivavano pomodori grandi. I pomodori piccoli sono stati sempre visti con sospetto in Italia, perché dicevano: è tutta buccia, non c'è polpa. I primi che venivano venduti pomodori piccolini nei mercati venivano presi come seconde o terze scelte, perché la gente non capiva perché, potendosi mangiare un pomodoro grande, doveva mangiare sti cosi pieni di bucce, di semi. E l'idea viene proprio a Pachino, l'idea di provare un nuovo tipo di prodotto. E non siamo nel Medioevo, siamo solo, pensa, nel 1989, quando un'azienda sementiera biotech israeliana, la Azara Genetics, introduce proprio a Pachino, attraverso una ditta siciliana, due proposte di pomodori, il ciliegino Naomi e la varietà detta Rita a grappolo. Nasce così il pomodoro Pachino, cioè il pomodoro Pachino ha una data, 1989. Il mercato le rifiuta istantaneamente, nel senso che provano a produrli, le mandano sul mercato e la gente dice: e che cavolo è, roba piccolina, non c'è, tutto buccia, non si può mangiare.
Perché la gente vuole le cose grandi, capito? Più grande sì, è meglio,
Però inizia poi ad avere un gradimento, perché questi pomodori hanno una caratteristica: sono dolcissimi e diciamo cambia anche un po' il gusto degli italiani. Gli italiani iniziano in quegli anni a non piacere più le cose che hanno un gusto molto agro, molto aspro. Questo fatto che questi pomodorini, sì, sono tutta buccia, c'è poco da mangiare, però cavolo, sono dolcissimi, e iniziano pian piano a vendere e a vendere. Il prodotto da invenduto inizia quindi a essere stravenduto in tutti i mercati. Raggiungono una popolarità enorme, e sono il grande successo di questo pomodoro. E il successo di questi semi di Azara continuerà in tutti gli anni successivi e nasceranno nuove varietà come il datterino o pomodoro Lucinda o il ciliegino o pomodoro Shiren, che sono le marche, diciamo i nomi industriali, i nomi brevettati di questi pomodori. Ben presto anche altre aziende sementiere, quasi sempre straniere, sviluppano la loro varietà registrate o a grappolo o a ciliegino, come il Cherry Wonder di Hasgrove o il Conchita di De Ruyters Seeds. Determinante per il successo di questi pomodori è l'introduzione da parte di queste aziende sementiere di due versioni mutate geneticamente, che contengono due geni particolari che si chiamano RIN e NOR, cioè Ripening Inhibitor o No Ripening, che sono praticamente, ripening vuol dire maturazione, consentono di ridurre la maturazione del prodotto e quindi portare le, diciamo, inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo che supera addirittura le 3 settimane dalla raccolta. I pomodori piccolini hanno la caratteristica che io l'imbusto li posso spedire in tutta Europa e per 3 settimane questi prodotti rimangono inalterati. Questo per la selezione genetica.
Noi pensiamo a questa, no, al mondo della campagna, no, sempre con molta poesia, però dietro c'è molta tecnologia, molta tecnologia. Ricerca e soprattutto tanti brevetti che alle volte sono anche il cappio al collo per
cappio
i piccoli
al collo
produttori.
Perché questi, ad esempio, molti di questi pomodori hanno la caratteristica che io non posso ripiantare le sementi, perché le sementi perdono velocemente le loro caratteristiche iniziali, geneticamente ritornano a essere il prodotto antico, quindi obblighi i contadini a fornirti tutti gli anni di sementi nuove, non possono più fare il lavoro di mettersi una parte di prodotto da parte solo per utilizzare i semi, esatto. E a costi vincolanti con contratti che sono molto complessi, ne avevamo parlato già altre volte in puntate di Gnam Gnam. Quindi è un sai, c'è tecnologia, c'è speculazione, c'è tutto quello che è l'ambiente umano anche nel nostro povero pomodoro. Parliamo di uno per completare l'argomento, perché ce n'è un tipo di pomodoro che in Sardegna lo sentiamo molto nostro, che io adoro tantissimo, è il camone di Sardegna. Anche qui, camone di Sardegna, pensiamo, vabbè, nella campagna del 1800 tutti producevano camone di Sardegna,
nel
anche
Campidano,
questo è altissimo.
Nel Campidano facevano Campidano. Solo camona.
In realtà è una varietà introdotta a metà degli anni 80 nelle zone meridionali della Sardegna. La produzione del camone oggi è più concentrata, nota, in Sicilia e in Puglia. La caratteristica del colore verde della sua parte superiore, la cosiddetta spalla, e la polpa carnosa e saporita lo rendono un prodotto veramente fantastico. È molto apprezzata per la sua tipica consistenza croccante, che lo rende proprio il pomodoro ideale per essere gustato a crudo e nelle insalate. Alta conservabilità, questa buccia spessa lo consente di trasportare senza che si rovini troppo. Ma nei primi anni 2000, ce ne siamo accorti tutti, il camone è cambiato. Cioè, di colpo, non trovo più quel camone buono come avevo prima del 2000.
Fabio,
cosa è successo?
Fabio, è come la fidanzata, tipo Pivella, che dice al fidanzato, dice, non sei più lo stesso, sei cambiato. Sì,
prima del 2000 eri diverso.
Esatto, quindi la camona al camone dice, no, sei cambiato, non sei più quello di una volta, come mai?
Semplicemente perché è stato sostituito, cioè il camone originale è stato sostituito col cosiddetto ibrido F1, che poi prende il nome di Camonium, che è una varietà derivata per selezione genetica no OGM del camone. In realtà questo gli consente una conservabilità maggiore, un trasporto maggiore, e il camone originale è praticamente oggi introvabile sul mercato. E il Camomium in realtà è comodo per i coltivatori perché ha un'altissima resistenza a parassiti e malattie, quindi la produttività è molto più alta. Ovviamente, essendo un ibrido F1, incrocio genetico di due linee produttive con caratteri differenti, vanno riacquistati i semi ad ogni semina, perché altrimenti l'effetto migliorativo si perde in poche generazioni, come abbiamo appena detto. Qui siamo andati un po' lunghi, siamo sui 10 minuti di puntata. No. Chiediamo scusa al nostro regista che ci starà guardando in modo non consono.
Però l'argomento era talmente interessante che si doveva dire tutto in una boccata. Adesso Musica.
Mm-hmm. sentirò di notte, ma senza commentare. E me ne andrò, ragione o torto, chi dimenticherà, chi non si sarà neanche accorto.
Perché la vita è bella, perché la vita è rara. Perché se guardo da dove sono partito, forse non troppo ma fatico. Oh,
casa dove sei ovunque sto male.
Oh, mi trovi ancora qui, ma forse
il dolore che ho addosso è solo nostro.
Ma inizia una canzone e tu
balli, balli, ma dici ballo, ballo in vano. Non mi guardano, io sì.
E tu corri, corri, ma corri meno, corri vano. Non è tanto, ma balla per me.
Balla per me.
Balla per me. Balla per me. Balla per me. Belli, da un passato in salita, ho un presente a fatica. Roma ci difenderà ancora, se non per sempre almeno per ora. Oh,
casa dove sei ovunque sto male.
Oh,
mi trovi ancora qui, ma forse no.
Il dolore che ho addosso è solo nostro.
Ma inizia una canzone e tu,
balli, balli, ma dici ballo, ballo in vano. Non è tanto, ma balla per me.
Balla per me.
Balla per me. Balla per me. Balla per me.
Con ciò vorrei ballare.
E con ciò vale un po' tutto. E con ciò mi si spezza il cuore, ma ci sta.
Casa noi soldati separati,
guerre aperte e chiuse tra pareti.
Però ancora vorrei vederti, il sole sui tuoi occhi verdi.
Tu balli, balli, ma dici ballo, ballo in vano.
Non è tanto, ma balla per me.
Balla per me.
Questi giorni veramente molto, come dire, complicati per tutti noi, dove arrivano sempre brutte notizie, abbiamo invece due belle notizie che arrivano proprio dal mondo dell'industria dell'agroalimentare, da Mutti e da Giovanni Rana. Ecco Fabio, tu hai seguito queste notizie, ecco, ce ne parli un po' più diffusamente.
Sì, allora sono due belle notizie che mi hanno fatto piacere personalmente, proprio come cittadino, come penso che abbiano fatto piacere a tutti, cioè vedere che ogni tanto si metta davanti al profitto anche le persone che lavorano in tutte le aziende e si dia un'attenzione a quello che è la società, perché queste aziende come Mutti e come Giovanni Rana sono un fiore all'occhiello dell'industria agroalimentare italiana, come loro penso anche tanti altri. Ora parlo di loro perché sono le due notizie che sono uscite. Una riguarda Francesco Mutti, che ha deciso di intervenire nella sua Parma così colpita dal coronavirus, mettendo a disposizione 500.000 euro per l'ospedale maggiore di Parma. E un'altra cosa che ha fatto la Mutti, ha alzato lo stipendio ai suoi dipendenti, dice, cercando di fare due cose, dice Francesco Mutti. Oltre all'attivazione di una copertura assicurativa extra relativa al Covid-19 per tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, abbiamo disposto una maggiorazione del 25% della retribuzione di coloro che anche in questi giorni stanno permettendo alla nostra azienda e al paese stesso questa continuità produttiva. Intendo sia tutto il personale impiegato nel processo produttivo e nella logistica, sia i soggetti cooperativi del nostro indotto. Questa è un'attenzione speciale, no? Da un lato dai soldi all'ospedale, dall'altro tuteli i tuoi lavoratori che consentono in queste condizioni di difficoltà di continuare una produzione importante che è quella del pomodoro.
E Giovanni Rana cosa ha fatto?
Giovanni Rana ha fatto altrettanto, ha aumentato di un quarto gli stipendi di tutti i suoi dipendenti, ha costruito, diciamo, dei veri e propri aumenti salariali, ma anche ha dato delle coperture assicurative, ha dato un bonus bebè per i suoi dipendenti e poi ha fatto anche delle grosse donazioni al sistema sanitario. Giovanni Rana ha deciso di investire oltre 2 milioni di euro come riconoscimento speciale ai 700 dipendenti dei 5 stabilimenti italiani che consentono in questi giorni che garantiscono in questi giorni la produzione di un'azienda che offre servizi essenziali come proprio la produzione della pasta.
Infatti noi siamo tutti a casa, però comunque i supermarket sono sempre pieni, pieni di prodotti, e quindi c'è qualcuno che produce, che sta continuando a produrre, e certo, quindi è esposto anche al rischio di un contagio. Quindi questi sono due casi illuminati di imprenditori illuminati che hanno a cuore i propri dipendenti, la propria idea imprenditoriale, e hanno a cuore l'Italia.
Gli facciamo un grasso applauso, e tra l'altro sono prodotti buoni, quindi li possiamo mangiare e li mangiamo, li usiamo tutti.
Poi,
quindi,
poi Giovanni Rana lo conosciamo anche perché fa la pubblicità, o sì, faceva la pubblicità dei suoi prodotti.
Sì, beh, sono una persona che è nota agli italiani, però mi ha fatto piacere questo cuore buono da imprenditore filantropico ottocentesco che hanno poi avuto entrambi queste due aziende dell'agroalimentare.
Nella storia dell'imprenditoria mondiale, ma anche italiana, appunto, ci sono ogni tanto questi imprenditori illuminati che non hanno come unico obiettivo il profitto, ma anche lo star bene dei propri dipendenti. Ecco.
È un bel messaggio. Allora, noi ci rivediamo ci risentiamo la prossima settimana, e sempre da casa di Fabio un saluto a tutti.
Da casa di Andrea un super saluto, e ci sentiamo per settimana prossima. Un saluto e sempre e solo gnam gnam.
Capo mio, fai assaggiare un pezzettino.
Gnam gnam. Storie e racconti attorno al cibo.
Con te. Mm-mm.